Rosbrera, ciao, sono con Eraldo Prini, faccio fare a lui la presentazione. Parlavamo di formazione, parlavamo di necessità di umanesimo e di illuminismo. La prendiamo subito così bella spessa, come si suol dire, e lui ha la competenza e la formazione per dirci perché è arrivato a queste considerazioni.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Eraldo Prini, sono sostanzialmente un imprenditore che ha fondato un certo numero di aziende nel settore dell'information technology, specialmente nel settore del software. Ad oggi sono sostanzialmente un business angel, quindi ho partecipato assieme a un altro gruppo di persone che fanno capo a un'associazione che si chiama Italian Angel for Grow, dove abbiamo investito in giovani imprenditori che hanno messo in piedi le start-up in vari settori. Il problema di cui Rossana faceva riferimento è un problema molto importante, perché sostanzialmente ci si sta un po' dimenticando dell'uomo, te con la U maiuscola. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sempre di più ai ragazzi viene data un'informazione, come dire, tra virgolette, illuministica. Questo fa sì che tecnologicamente abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Da un punto di vista umanistico invece c'è una carenza, secondo me, molto importante anche nelle scuole e nella formazione in genere, e soprattutto nelle aziende. La parte umanistica viene completamente messa da parte. Questo cosa, in che modo ricade? Ricade che una volta uno faceva l'università, usciva dall'università, entrava in una multinazionale, in un'azienda, e trovava davanti a sé un certo numero di livelli di capi che solitamente erano persone molto preparate e che in qualche modo, diciamo con la logica del training on the job, preparavano allo sviluppo manageriale, imprenditoriale, queste persone. Le preparavano con l'esempio e le preparavano con appunto la formazione on the job. Oggi questo percorso viene molto tralasciato, anche perché purtroppo alcuni casi di successo come Facebook, come Amazon, come startup importanti americane che hanno fatto sì che nel giro di pochi anni molte persone molto giovani abbiano fatto un sacco di soldi, ha dato l'impressione che basta, che è sufficiente arrabattarsi su qualcosa e diventare ricchi. Questo ovviamente non è vero, anche perché tutti parlano dei 10 casi che sono riusciti e non parlano dei 2 milioni di casi che non sono riusciti. Questo fa sì che, per esempio, anche in politica vediamo che delle persone completamente inesperte e che non sono in grado di gestire problemi complessi comunque riescono ad affermarsi, a andare in televisione a parlare. Tutto questo fa sì che il messaggio che viene dato a dei giovani è che non serve più di tanto sbattersi, non serve più di tanto studiare, non serve più di tanto applicarsi, non serve più di tanto fare sacrifici, cose che invece sono tutte necessarie per avere una vita lavorativa di soddisfazione. Quindi, secondo me, bisognerebbe ritornare indietro un pochino, non dico fermarsi perché lo sviluppo non può fermarsi, però rivalutare alcune cose affinché ci sia un giusto mix tra quella che è una cultura illuminista con una cultura umanistica, perché io sono convinto che nei prossimi anni vincerà chi riuscirà a mettere insieme queste due parti.
Senti, quanto è contato anche e ha determinato questo tipo di impostazione il fatto che gli si è anche detto in qualche modo che essere individualisti o comunque essere dei talenti, avere delle qualità appunto che non prevedano tanto il lavoro di squadra o il lavoro di consenso anche che si deve creare intorno alla propria professione, abbia un po' sbilanciato l'approccio. Io trovo sia in ambito creativo ma anche nelle aziende, quasi tutti propensi a credere che diventino loro dei fuori classe, quando invece il lavoro, l'industria e il processo richiede la capacità di lavorare in gruppo.
Certamente, ma sì, diciamo che questa poi è la grande differenza che c'è tra il management, tra il manager e il professional.
Esatto.
Cioè ci sono delle aziende in cui è fondamentale avere tutte e due le figure, però il manager è orizzontale e quindi diciamo vede quasi tutto, il professional è verticale, cioè sa tutto di una cosa sostanzialmente. Nelle proporzioni servono molto più manager e qualche professional, ma al di là di questo diciamo che il meccanismo delle aziende oggi è che hanno messo in piedi delle strutture talmente piatte, eliminando anche alcune gerarchie, e secondo me questo è un errore, perché nelle gerarchie e nelle strutture anche un po' più piramidali c'è la formazione.
Esatto, infatti parlavamo proprio di quello, di quanto in un certo tipo di aziende, se tu condividevi anche solo dei passaggi semplici, come potevano essere le riunioni o come potevano essere anche le modalità con le quali ci si confronta con la gerarchia, già di per sé dava degli strumenti che poi erano utili e spendibili in qualsiasi altro contesto. Io noto che questa cosa, che non è un rituale inutile, qui torniamo un po' alla politica, no? Credere e confondere il fatto che una formalità o un rituale, che poi è una modalità di comportamento, sia inutile e quindi si può superarla per essere tutti alle easy, che è un po' quello che mi sembra stia accadendo.
Sì, esatto, se vogliamo lo notiamo anche nella stupidità con cui vengono fatti gli uffici, ci sono degli uffici che sembrano degli asili nido. Il discorso della poca preparazione, io lo vedo, io ho fatto sempre l'imprenditore nel software. Il software ha una caratteristica, non può essere sviluppato automaticamente, per cui per fare software devi farlo con le persone, per cui le società di software sono fatte unicamente di persone. Finché non è chiaro a tutti che il valore di un'azienda è dato dalle persone che ci sono dentro, sarà ben difficile che questo concetto umanistico possa passare. E non solo, ma anche da un punto di vista imprenditoriale, il non capire questa cosa qua vuol dire non fare il bene alla propria azienda. Faccio un esempio: io ho ad oggi, come dicevo prima, assieme ad altri, ho investito in 8-9 startup. Allora, funziona tutto bene nella fase. Il ragazzo viene, presenta l'idea di questa startup e di solito lo sanno fare bene, perché con l'utilizzo dei media, con l'utilizzo dei computer, eccetera, lo sanno fare bene. Riescono quasi sempre a convincerti su alcune cose, nella maggior parte, e riescono anche quindi a recepire il denaro per partire. Dopodiché c'è la fase in cui questo denaro viene utilizzato per sviluppare l'idea, e anche lì, siccome molti sono dei tecniconi bravi, riescono a sviluppare quello che è una piattaforma, quello che è un prodotto, eccetera. Quando si arriva alla fine di questa fase, diciamo, è finita la fase di startup e incomincia quella dell'azienda con la maiuscola, e lì crolla tutto, perché questi non hanno nessuna preparazione per fare gli imprenditori. I soldi che gli sono stati dati sono stati utilizzati per sviluppare il prodotto, quindi non c'è la possibilità di prendere un amministratore delegato da fuori per fargli fare il lavoro giusto. E tanto più un amministratore delegato bravo da fuori non va a fare l'amministratore delegato in un'azienda di questo genere. Quindi è un cane che si mangia la coda. Cioè, tutti parlano di startup, ma nessuno parla del fatto che la maggior parte degli startuppari poi non sono capaci di fare gli imprenditori. Quindi questo è proprio la cartina di tornasole di come la formazione non è una cosa che si inventa da sola. E la formazione è sempre stata prima scolastica, lasciamo perdere che magari nelle nostre università c'è molta teoria e poca pratica, a differenza di quelle americane, però voglio dire, comunque l'università è importante perché dà un modo di ragionare, dà dei metodi. Dopodiché si entrava nell'azienda e si incominciava a lavorare, e lì era previsto anche che potevi sbagliare, però c'erano dei capi che ti aiutavano e da cui imparavi, e il tuo obiettivo era sempre quello di prendere il posto del tuo capo, che è il modo migliore per crescere,
e
il tuo capo faceva altrettanto.
Senti, questo Rando, meccanismo possiamo approfittare di te anche in futuro, nel senso, questo è un argomento che riguarda trasversalmente un mondo di settore, cioè io mi accorgo che parlando con i musicisti, parlando e quindi con una con un mercato e una, diciamo, un interlocutore che vive per metà di creatività, ma l'altra metà adesso vive il cambiamento e la trasformazione, perché l'impatto tecnologico ha fatto sì che banalmente CD se ne vendono meno, certo. Vinili diventano di moda ma sono stranicchia. Si parla di eventi, eventologia, perché sostanzialmente bisogna organizzare tournée e far guadagnare gli artisti che se no studiano anni e anni di conservatorio e poi rischiano di doversi autoprodurre il lavoro. Ecco, potrebbe essere utile anche in questo senso far capire che anche in contesti appunto con una base creativa artistica molto, molto importante, c'è bisogno di managerialità, certo. E non è secondaria, e non è neanche secondaria alla comunicazione, perché prima bisogna, certo, avere una cosa ben costituita per comunicarla, certo. Non ha senso parlare di sé se poi quando parlo a te tu non sai dirmi cosa stai facendo,
certo.
Quindi vorrei approfittare di te per tornare sull'argomento, magari anche finalizzato un po' a questo settore.
Ben volentieri.
Allora finiamo la nostra prima intervista e poi io ti riacchiapperò su questo tema. Bene. Dove ti possono leggere e trovare?
Gli
Angels dove li trovo?
Allora, gli Angels, c'è un sito che si chiama www.italianangel.net. Comunque, diciamo, mettendo su Google IAG viene.
Puoi guardare anche startup legate al mondo della musica?
Sì, io ne ho fatta anche una che si chiama Moji, che ha sviluppato un device con cui si può produrre musica. Ha sede a Londra, e anche questa è una startup dove la fatica è quella di farla diventare azienda, però ormai sono 3 anni che è in pista e che speriamo arrivi a funzionare. Qualche musicista ha preso in considerazione lo strumento, hanno fatto un concerto al Carnegie Hall che ha avuto un certo successo, per cui speriamo bene.
Vediamo. Allora, grazie Araldo, buon weekend, Radio Rosbrera, ciao!